voi che siete qua sarete benedetti. Non da me, ma da Lui, attraverso la Sua parola che abbiamo il privilegio di poter ascoltare nuovamente. E questa mattina il testo che andremo a leggere insieme, inerente un uomo di nome, subito, di nome Iabes. Il testo che andiamo a leggere insieme ci ha da dire in premessa che si trova in mezzo a un lungo elenco, molto lungo, sia prima che subito dopo, di nomi. In pratica un albero genealogico che parte fin da Adamo e poi continua con Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, ma un albero genealogico, quindi una successione di uomini, di patriarchi e di discendenti, molto lunga e molto dettagliata. E in mezzo a questo lungo elenco, che naturalmente quando leggiamo la parola di Dio uno dice vabbè, questo si chiamava così, questo si chiamava così e così e così, va bene, ecco, in mezzo a questo lungo elenco a un certo punto appare questo Iabes dal nulla. Sembra quasi un fiore rosso in mezzo a un campo di fiori, che ne so, gialli o bianchi. Uno ormai, fiori, tutti uguali. O un fiore rosso in mezzo dei fiori bianchi. O un fiore in mezzo a un prato pieno di erba verde. E questo passaggio della scrittura, che fra poco andiamo a leggere insieme, è stato oggetto di un'infinità di meditazioni, di riflessioni, di ragionamenti, di predicazioni. Tra questi ragionamenti e tra queste predicazioni e tra questi libri che sono stati scritti su questo passaggio della scrittura, ce ne sono sicuramente di utili, di validi e di dottrinalmente sani. Ce ne sono però anche molti altri inutili, pretestuosi, in nome di quel Vangelo, quel Vangelo della prosperità, del benessere, dei miracoli a ripetizione, della guarigione sistematica, della fede che attira e quant'altro, tutte queste cose che conosciamo e che però talvolta distorgono il vero senso e la verità della parola di Dio. Ora però, trattandosi di un passaggio della scrittura che a mio avviso può essere di benedizione per tutti noi, quello che vi propongo di fare è di rileggerlo insieme questa mattina e naturalmente di guardare a questo passaggio della scrittura dalla giusta angolazione, un po' pretenziosa da parte mia, ma spero che lo Spirito Santo ci guidi questa mattina, voglio crederlo, nella lettura di questo passaggio. Quindi lo prendiamo insieme, si trova riportato in Prima Cronache, libro delle Cronache, capitolo 4, e i versetti che andremo a leggere insieme sono i versetti da 8 a 10. Prima Cronache 4 da 8 a 10. Ci siamo fin qua? Ok. Allora, dice così: Cos generò Anub, Asso Beba e le famiglie di Arel, figlio di Arum. Iabes fu più onorato dei suoi fratelli, sua madre lo aveva chiamato Iabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Iabes invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Vi ricordate di questo passaggio? Penso di sì. Non credo che sia la prima volta che lo leggete. Allora inquadriamo un attimino il contesto. Un certo Cos a un certo punto mette al mondo dei figli. E tra questi figli mette al mondo anche Iabes, che viene chiamato così dalla mamma, dalla moglie di Cos, viene chiamato così perché, è spiegato nel testo biblico, perché lo ha partorito con dolore. Iabes significa dolore, significa sofferenza, colui che affligge, quindi un nome un po' pesante da portare. E comunque questa donna chiama suo figlio Iabes. Perché? l'ha partorito con dolore, un dolore fuori dall'ordinario. Normalmente, effettivamente, durante il parto, mi rivolgo alle sorelle in particolare, noi uomini possiamo solo assistere e constatare, però il dolore non lo proviamo, ma effettivamente un parto spesso è associato a un grande dolore, ma qui il dolore è addirittura smisurato. Non sappiamo se il dolore di questa donna è stato anche un dolore psicologico, magari sta per eventualmente perdere suo figlio, non sappiamo i dettagli, ma sta di fatto che lei ha partorito questo suo figlio con dolore. La scrittura però ci dice una cosa importante, ci dice che Iabes è più onorato dei suoi fratelli. C'è una differenza sostanziale tra Iabes e i suoi fratelli, si distingue praticamente tra loro. È più onorato da parte di chi? Verosimilmente più onorato da parte di Dio. Perché? Perché lui ha invocato il Dio di Israele. Probabilmente non una volta, e questo è quello che ci viene talvolta venduto in alcuni insegnamenti, ripeti la preghiera di Iabes, Iabes ha pregato così e tutta la sua vita è andata in un certo modo. No, io credo piuttosto che lui non abbia invocato il Dio di Israele una volta, ma quella preghiera è stata il suo stile di vita. Quella preghiera, verosimilmente, lui l'ha ripetuta durante tutta la sua esistenza terrena. E infatti, al capitolo 2, non c'è bisogno che lo prendiate, ma a un certo punto si fa riferimento a una città di Iabes, una città nella quale abitavano gli scribi, quindi è possibile che questo uomo si sia distinto per il suo rapporto particolare con Dio. Comunque, lui, secondo quello che leggiamo nella scrittura, innalza questa preghiera e questa sua preghiera è divisa in quattro punti molto importanti, ciascuno di loro. E a fronte di questa sua preghiera, Dio ha risposto. Dio ha onorato la sua preghiera e io credo, oso dire questo, che il Signore voglia onorare anche la nostra preghiera fatta naturalmente allo stesso modo e con le stesse finalità. Che cosa chiede Iabes al Signore? Lui chiede quattro cose. Dice al Signore di benedirlo, numero uno. La seconda cosa che chiede è di allargare i suoi confini. La terza cosa che chiede è che la sua mano sia su di lui. E l'ultima cosa che chiede è di preservarlo dal male affinché lui non debba soffrire. Queste sono le quattro cose che Iabes chiede al Signore. E il titolo che ho voluto dare a questo breve messaggio è il privilegio di poter invocare il Signore. Noi abbiamo un privilegio, quali figli e figlie di Dio, quello di poter, come Iabes, invocare il Signore. Lui invocò il Signore, pregò in questo modo e Dio gli concesse quello che lui chiese. Amen? Ora, la prima richiesta, il primo punto è benedicimi, ti prego. E allora uno potrebbe dire un po' egoista. Cioè la prima cosa che chiedi all'Iddio onnipotente, oh, benedicimi. Ma dobbiamo comprendere in che senso Iabes chiede a Dio di benedirlo. Verosimilmente lui ha chiesto a Dio benedicimi, non come vorrei io. Non secondo i miei schemi, non secondo il mio piano, il mio proposito, ma benedicimi come sai fare tu, secondo il tuo proposito, secondo il tuo piano, secondo il tuo volere. Benedicimi, ti prego, in funzione della tua volontà, in funzione del tuo disegno. Sapete qual è la più grande benedizione che noi abbiamo ricevuto come figli e figlie di Dio? Quella di conoscere Dio e di aver ricevuto la salvezza. Se prendiamo velocemente Efesini capitolo 1, se lo volete prendere con me, Efesini capitolo 1, dal versetto 3, ascoltate che cosa dice. Qui l'apostolo Paolo è sintetico, ma tocca i punti più importanti. Dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siamo consapevoli di essere stati grandemente benedetti? Poi dice, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Non sappiamo come. È un concetto questo che fatichiamo a comprendere fino in fondo. Però qui lo dice chiaramente. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. E poi continua dicendo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci è concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia che è riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza. E al versetto 11 dice, in Lui siamo stati anche fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria. Ora, quando noi diciamo, benedicimi ti prego, in qualche modo abbiamo il privilegio di poter sperimentare questo tipo di benedizione. Abbiamo sperimentato questa benedizione, siamo stati salvati per grazia. Non siamo migliori di nessuno, eppure a Dio è piaciuto farci comprendere determinate verità che siamo riusciti a fare nostre tramite la fede. Ma chi ci ha dato questa fede? Il Signore, lo Spirito di Dio. E quindi la salvezza per grazia, Daniela diceva prima, quella è la dimensione eterna è quella nella quale saremo per sempre, per l'eternità. Quella è la nostra dimensione futura, questa vita sulla terra, per quanto lunga possa essere, un nulla, è un vapore per rapporto alla vita eterna. Ebbene, noi siamo stati salvati per grazia. E quindi, Signore, benedicimi, ti prego, affinché io veramente realizzi fino in fondo il privilegio straordinario che ho come figlio di Dio, come figlia di Dio. Benedicimi, Signore. Benedicimi con la benedizione di Abramo. Vi ricordate Abramo? Dio ha detto ad Abramo, io ti benedirò affinché tu possa essere fonte di benedizione. E quindi quando noi diciamo, Signore, benedicimi, noi possiamo sottintendere il nostro desiderio di essere Suoi strumenti per benedire gli altri, per benedire chi ci sta intorno, perché la Scrittura ci dice chiaramente che è molto più bello e dà molta più gioia il fatto di dare rispetto al fatto di ricevere. Quando noi siamo messi nella condizione di dare in qualsiasi forma, proviamo una gioia, e sicuramente l'abbiamo sperimentato tutti, una gioia che va al di là di quello che è spiegabile o di quello che succede quando riceviamo. È una gioia. E quindi in questo senso possiamo chiedere, Signore, benedicimi, ti prego, con la benedizione di Abramo, affinché io possa essere strumento, canale di benedizione, affinché io possa essere un rubinetto attraverso il quale scorre la tua acqua, affinché io possa essere un altoparlante attraverso il quale viene predicata la tua parola, ma semplicemente incoraggiato il mio prossimo. Questo noi possiamo fare e questo ha fatto Iabes, dicendo, per prima cosa, benedicimi ti prego, benedicimi ti prego. Non so se conoscete la parabola delle quattro candele, ma la parabola delle quattro candele è un po' una storia chiaramente surreale che può aiutarci a comprendere un attimino che cosa succede nel nostro mondo e purtroppo anche nelle nostre chiese. Una sera un uomo che abita in una casa piuttosto isolata a un certo punto sperimenta un blackout. Salta la corrente, non c'è più corrente in casa, rimane al buio. E rimanendo al buio si ricorda di una cosa. Si ricorda di avere un armadio dentro il quale ha riposto delle candele. Per far che cosa? Proprio per un momento del genere, proprio per provvedersi della luce nel momento in cui ci fosse il buio, nel momento in cui la corrente venisse meno. E quindi va e trova questo armadio, apre l'armadio, e all'interno di questo armadio ci sono addirittura 4 candele. Quindi lui prende le 4 candele, prende un fiammifero, le accende tutte e 4 e si prepara, mettendole su un vassoio, a portarle nei vari locali della sua casa, della sua abitazione. A un certo punto sente una voce. E questa voce è la voce di una candela, la prima candela, che gli dice: «Oh, spegnimi!» Lui dice: «Come? Spegnimi? Spegnimi!» Lui dice: «Ma come mai? Perché dovrei spegnerti? Tu sei una candela. Tu sei stata concepita, sei stata creata proprio per dei momenti come questo. E quindi il tuo ruolo è quello di portare luce quando c'è buio». Ma la candela dice: «Spegnimi!» E gli dice: «Sai, ho bisogno di maggiore preparazione. Ho bisogno di ragionare bene, devo evitare di commettere degli errori, perché credo che sia giusto fare una piccola ricerca ora sul mestiere di propagatrice di luce. E quindi mi dispiace, spegnimi, perché vorrei approfondire, vorrei lavorare un po' su questo concetto». Quest'uomo rimane perplesso, però a un certo punto si arrende e dice: «Va bene, allora ti spengo. Tanto ce ne ho altre 3 di candele». Ma ecco che anche la seconda candela si rivolge a lui e gli dice: «Non voglio venire. Sto meditando. Sto meditando, sono troppo indaffarata. Medito sull'importanza della luce ed è molto illuminante questa meditazione». Lui rimane perplesso. Anche la seconda candela si tira indietro e quindi cerca di utilizzare la terza. Ma la terza gli dice: «Non sono pronta. Devo aspettare perché la mia vita non è molto stabile, la mia vita è un po' disordinata, preferirei aspettare un periodo più tranquillo, preferirei aspettare un tempo nel quale la mia vita sia più stabile». E quindi: «No, mi dispiace, non posso darti una mano, non posso esserti utile». Rimane la quarta. E la quarta dice: «Oh, no, no. Io lo farei volentieri, io sarei davvero a disposizione, ma sai, devo dirti questo, il mio dono è un altro. Io ho questo dono di cantare, mi piace tanto cantare e quindi io vorrei cantare e vorrei cantare dei canti che possano incoraggiare le altre candele a dare una luce più intensa». E lui si ritrova praticamente senza nessuna candela a sua disposizione. Non ho bisogno di commentare troppo. In Matteo 5 è scritto, e queste sono le parole del Maestro, di Gesù, dice: «Voi siete la luce del mondo. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli». Voi siete, noi siamo la luce del mondo. E che cosa dice Gesù? Risplenda la vostra luce, risplenda la vostra luce. Questo è l'incoraggiamento del Maestro. E quindi naturalmente è giusto dire: «Benedicimi, ti prego. Benedicimi, ti prego, Signore». Il secondo punto: allarga i miei confini. Sicuramente Iabes in quel momento faceva riferimento a dei confini territoriali, a dei terreni, a degli spazi, a dei luoghi che normalmente erano destinati a lui, ma che in qualche modo gli erano stati sottratti dai suoi nemici. E quindi in quel momento lui si è reso conto di avere un territorio molto limitato e ha chiesto a Dio che questo territorio potesse essere allargato. Perché? Perché Dio aveva predisposto per il suo popolo che potessero conquistare altre porzioni di terra. E quindi ci sta la sua preghiera. Ma questa preghiera non si limita a un territorio fisico. Questa preghiera può andare ben oltre, questa preghiera può riguardare anche confini di altro genere. Confini caratteriali, confini morali, confini comportamentali. ad esempio, uno dei nostri confini, ce ne sono tanti altri, potrebbe essere la nostra tendenza a spazientirci. Non più tardi di ieri ero in giro con Daniela e con nostra figlia Priscilla, siamo andati a farci un giretto e a berci un caffè, ma il Signore ha permesso che sulla nostra strada, più di una volta, in più occasioni, ci fossero i veicoli più lenti della terra e gli autisti più incapaci del mondo. Scusami, Signore, ma è quello che pensavo e quello che penso ancora. Comunque, e quanto mi sono spazientito, e quanto avrei voluto passargli sopra con, sapete, quei veicoli enormi, con quelle ruote enormi, passargli proprio sopra. Ebbene, quando noi chiediamo a Dio che Lui allarghi i nostri confini, facciamo riferimento a questi nostri limiti, ognuno di noi in aree magari diverse. E quindi la nostra tendenza a spazientirci, la nostra tendenza magari per qualcun altro a spettegolare, la nostra tendenza per qualcun altro ancora, magari c'è tutto il pacchetto, ma comunque a mentire, la nostra tendenza a provare rancore, la nostra tendenza a giudicare facilmente. Quanto facilmente esprimiamo dei giudizi sugli altri, senza avere tutte le informazioni di cui avremmo bisogno per esprimere un giudizio compiuto. No, spariamo sentenze molto rapidamente. E quindi questo è un nostro confine, un nostro limite. La nostra tendenza a inorgoglirci o a sminuirci all'estremo opposto. La nostra tendenza a trascendere, oppure all'estremo opposto, ad ammutolirci, a non dire più niente, a chiuderci in noi stessi. E anche quello è un limite, anche quello è un confine. La nostra tendenza a essere suscettibili. Quanto siamo suscettibili anche noi figli e figlie di Dio? Vero o no? Siamo suscettibili, basta una virgola fuori posto e andiamo in escandescenze. La nostra tendenza a essere poco diplomatici, troppo diretti. Anche questo è un confine che va allargato. La nostra tendenza a lasciarci facilmente andare di fronte alle circostanze avverse. E dopo che ci siamo lasciati andare, a concederci a delle modalità di consolazioni sbagliate, tipo tanto cibo, tanto alcol, fumo, droghe, medicamenti, pensieri e comportamenti impuri, realtà virtuali, sport estremi, realtà parallele. E poi c'è anche la nostra tendenza, e anche qui ci finisco dentro in pieno, la nostra tendenza a brontolare, la nostra tendenza a litigare, brontolare, litigare. Niente, no, nulla, non ci sei, in questo elenco non c'è nulla. Beniamino è fuori da questo elenco. Dopo ci dici in quale elenco sei tu. Filippesi 2, prendete con me Filippesi 2. Filippesi 2, dal versetto 14, dice: fate ogni cosa senza mormori e, no, io lo dico per me, Beniamino, posso guardarmi allo specchio e dirlo per me, e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Qui dice l'Apostolo Paolo queste parole. E quindi che cosa veniamo incoraggiati a fare? A mettere al bando mormori e dispute. Siamo figli di Dio. Secondo questo testo noi siamo astri luminosi che dovrebbero splendere, che dovrebbero essere visti e che naturalmente dovrebbero tenere alta la parola della vita, la parola di Dio. Quindi pregare, Signore, allarga i miei confini, significa chiedere a Dio di darci una mano affinché riusciamo ad abbattere ogni nostro limite e che noi riusciamo a gestire con il suo aiuto ogni area nella quale siamo particolarmente vulnerabili. Non è la stessa per ognuno di noi, ma ognuno di noi ha delle aree della sua vita nelle quali è più vulnerabile. Ebbene, per questo tipo di motivo, noi siamo incoraggiati dalla parola di Dio a pregare in questo modo e dire: Signore, allarga i miei confini. Allarga i miei confini. L'elenco che ho citato non è esaustivo. Ognuno di noi sa per sé. Signore, allarga i miei confini, i miei. Salvami da me stesso. Allarga i miei confini. Il terzo punto, la terza richiesta, è: la tua mano sia con me. La tua mano sia con me. La mano di Dio è simbolo della sua presenza e naturalmente è simbolo anche della sua potenza. Quindi quando noi chiediamo a Dio la tua mano sia con me, sottintendiamo che la sua presenza e la sua potenza siano con noi. Siamo d'accordo? Questo è quello che noi chiediamo a Dio. E la sua mano è una mano che dirige. La sua mano è una mano che consola. La sua mano è una mano che corregge. Talvolta noi veramente meriteremmo che il Signore con la sua mano ogni tanto uno scappellotto lo mediteremmo, ma uno scappellotto fatto con amore, ridirigerci sul giusto sentiero, sul giusto cammino. Lui è attivo nella nostra vita e oggigiorno, nell'ambito del Nuovo Testamento in particolare, la sua presenza la possiamo notare per l'azione puntuale e potente del suo Spirito. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, ed è attraverso il suo Spirito che Lui ci guida. E vogliamo ricordare quello che è scritto, non c'è bisogno che lo prendiate, in Efesini 5, dove in pratica l'Apostolo Paolo dice: siate ricolmi di Spirito. Prima dice: non ubriacatevi, ma siate ricolmi di Spirito. E nel linguaggio originale l'idea è quella che praticamente sia come un bicchiere che ogni tanto si svuota e che deve sempre essere riempito. Siate ricolmi di Spirito, siate ricolmi di Spirito. E poi spiega anche come. Dice: parlandovi con salmi, cantando, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre. E poi infine dice: sottomettendovi gli uni agli altri. Quindi siate ricolmi di Spirito, conoscendo la parola, studiando la parola, condividendo la parola, lodando Dio, glorificando Dio, ringraziando Dio, e queste due cose non bastano, l'ultima, sottomettendovi gli uni agli altri. Perché questo è il volere di Dio, affinché nessuno si inorgoglisca. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, siamo interdipendenti. E quindi in questo senso le cose da fare sono tre: conoscere la parola, condividere la parola, studiare la parola, glorificare, ringraziare e adorare Dio e interagire tra di noi. Questo è quello che il Signore ha voluto. E nel momento in cui noi facciamo queste cose siamo ricolmi di Spirito. Siamo al centro della volontà di Dio. Ultimo punto, e poi concludiamo. Dice: preservami dal male affinché non debba soffrire. Preservami dal male. Dal male che c'è ancora dentro di me, nonostante io sia nato di nuovo. Preservami da quel male e naturalmente dal male che è esterno a me. Perché sappiamo, la parola di Dio ce ne parla diffusamente, c'è un mondo invisibile intorno a noi. E quindi subiamo anche degli attacchi spirituali, oltre a avere a che fare con la nostra natura corrotta, che cerchiamo naturalmente di gestire, ma il vecchio uomo è sempre presente e dobbiamo combatterlo quotidianamente, abbiamo anche una battaglia esterna con la quale dobbiamo fare i conti. L'Apostolo Paolo, non uno chiunque, l'Apostolo Paolo a un certo punto ai Romani dice: ciò che faccio io non lo capisco. L'Apostolo Paolo. Ciò che io faccio non lo capisco. Il bene che voglio non lo faccio. Ma il male che non voglio, quello faccio. L'Apostolo Paolo va in crisi e condivide questa verità al capitolo 7 della lettera ai Romani. Ci sono delle inevitabili conseguenze nel momento in cui noi cadiamo in varie tentazioni. E che cosa succede? Proviamo tutti dei sensi di colpa, rabbia, sperimentiamo una certa solitudine spirituale e poi ci sono dei danni più o meno gravi a noi stessi o dei danni più o meno gravi a delle relazioni interpersonali con gli altri a seguito di determinati comportamenti o a seguito di determinate affermazioni. E l'Apostolo Paolo, di fronte a questa situazione, quando lui dice quello che io faccio non lo capisco, a un certo punto si fa questa domanda, sempre al capitolo 7, e dice: ma chi mi libererà da questo corpo di morte nel quale ancora abito? Chi mi libererà? E la risposta però la troviamo nel capitolo successivo, nel capitolo 8, che vogliamo prendere insieme prima di chiudere. Romani 8, e vogliamo leggere i versetti 1 e 2, Romani 8, 1 e 2, 5 e poi da 9 a 11. Cominciamo con Romani 8, i versetti 1 e 2, dove dice così: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non è una buona notizia questa qua? Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Notizia straordinaria. Versetto 5. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano le cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano le cose dello spirito. E quindi, pur commettendo dei peccati, la nostra priorità è quella di servire il Signore, siamo secondo lo spirito e quindi cerchiamo di fare le cose dello spirito. E infine, dal versetto 9 all'11, dove dice: voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. E poi il versetto 11 dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, è così? Abita in noi? Beh, allora andiamo avanti. Colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E quindi troviamo la risposta. Se lo spirito di Dio abita in noi, il Padre vivificherà i nostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in noi. Abbiamo una speranza. Possiamo contare su qualcuno, su chi? Sullo Spirito di Dio, il quale abita in noi e ci aiuta in questo combattimento quotidiano con la nostra carne e contro gli spiriti malvagi. Siamo d'accordo? E quindi in questo senso possiamo anche noi chiedere al Signore: preservami dal male affinché io non debba soffrire, affinché non debba subire le conseguenze del male. Qual è la conclusione? Molto semplice. Iabes fu più onorato dei suoi fratelli perché non smise di invocare il suo Signore con questa semplice preghiera che verosimilmente lo ha accompagnato tutta la sua vita. Beh, non dobbiamo fare altro che fare come lui, usare questa preghiera come una specie di modello per ricordarci quello che il Signore ha in serbo per noi. E quindi dire al Signore: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male affinché io non debba soffrire. Amen. Vogliamo alzarci, vogliamo pregare? E vogliamo pregare proprio in questo senso. Signore, ti voglio benedire, ti voglio ringraziare per il privilegio straordinario che abbiamo di poterti conoscere, di poterti servire, di poter condividere, Signore, la tua parola. Grazie per questo giorno, grazie per le nostre vite e grazie, Signore, per le cose straordinarie che tu hai fatto e che fai quotidianamente in nostro favore. Anche se ci sono dei momenti della nostra vita in cui ci sentiamo smarriti, anche se è vero, Signore, che talvolta dobbiamo attraversare dei deserti nei quali arriviamo e nei quali, Signore, ci sentiamo smarriti, quasi abbandonati da parte Tua. Ma, Signore, la verità è questa, che Tu ci segui con il Tuo sguardo e sai perfettamente come dirigere i nostri passi. E quindi in questa mattina vogliamo benedirti e renderti grazie per la preghiera che questo tuo servo ti ha innalzato, naturalmente ispirata da parte tua. E vogliamo fare nostra questa preghiera, Signore. E vogliamo davvero chiederti che tu possa benedire la vita di ciascuno di noi, allargare i nostri confini, avere la tua mano su di noi e naturalmente che tu possa preservarci dal male. Signore, ti affidiamo la nostra vita, ti affidiamo i nostri limiti, le nostre fragilità, le aree nelle quali siamo davvero molto vulnerabili e nelle quali abbiamo bisogno della tua grazia e del tuo aiuto. E ti rendiamo grazie per il tuo spirito, Signore, con il quale ci hai equipaggiati. Il tuo spirito, Signore, che ci permette di splendere come luce in questo mondo di tenebre. Grazie Padre per come tu ci guidi in ogni cosa, grazie per come vuoi benedire ogni mio fratello e ogni mia sorella in questo giorno e per come vuoi provvedere, Signore, i nostri bisogni e le nostre necessità che conosci meglio di chiunque altro. Noi vogliamo sottometterci alla tua volontà, al tuo piano e al tuo proposito, chiederti, Signore, che sia fatta la tua volontà, che si compia il tuo proposito. Noi stessi non sappiamo che cosa sia meglio per noi, solo tu, Signore. Hai un piano meraviglioso e ti chiediamo che quel piano, Signore, si realizzi alla gloria del tuo nome. Vogliamo benedire le persone che ci sono care, Signore, e che magari ancora non ti conoscono, ancora non hanno fatto quel passo di fede. Vogliamo benedirle e metterle davanti a te, Signore, chiedendoti nel nome di Gesù che possano comprendere, Signore, che i loro occhi spirituali possano aprirsi. Grazie, Signore, per questa domenica, per questo giorno. Grazie, oh Signore, per come benedici il nostro rientro a casa. E grazie, oh Signore, perché abbiamo un privilegio straordinario, quello di conoscerti, di appartenerti, di servirti e di essere certi, Signore, che per la Tua grazia spenderemo l'eternità con Te, oh Signore. Non per le nostre opere, ma per la Tua grazia, Signore. Grazie di ogni cosa, Signore, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.